Va bene, riprendiamo nella modalità che riterrete più opportuna questi ultimi tre quarti d'ora. Io vorrei, oltre a indicarvi due o tre punti, diciamo così, operativi, tecnici, come ho detto in apertura, raccontarvi un paio di cose. Prima, in forma, come dire, di esergo. La prima è che quando riflettevo su questa tavola di Sini, di quest'oggi, prima che cominciasse la sessione, la tavola del testimone, cioè di colui che ha visto e che ha visto perché era presente, è presente, e in quanto era presente ha visto, sa, mi veniva in mente uno scritto di Antonin Artaud che esordisce più o meno così, più o meno, dice: io dirò quello che ho visto e so, e a chi negherà che io abbia visto quello che ho visto e so, questa volta spaccherò la testa. E mi gira in testa questo esergo, insomma. Il secondo esergo che volevo condividere, perché appunto fa un po' da sottofondo al mio ascolto della sessione di quest'oggi di Sini, riguarda ancora la parola testimone, che appunto abbiamo ascoltato Sini rammentarci, significare appunto da Istor, il testimone è colui che ha visto e che dunque sa, quello che ha visto e dunque sa. Poi magari tocchiamo un po' di etimologia, ma penso che sia già nota a tutti, ma possiamo tornarci. E il testimone come testimone che ha visto, perché era presente appunto, e come colui che sa e dunque può raccontare storie, raccontare la storia, raccontare quello che ha visto. Quindi la storia e la presenza. E pensavo, e non potevo non pensarlo, che, come dire, il mestiere per il quale io sono attualmente pagata è quello di docente di due corsi che si chiamano Filosofia della Storia e Filosofia del Presente. E quindi filosofia del testimone, non so, no? Appunto, testimone colui che è presente, che in quanto presente racconta la storia. E allora mi pensavo, ma guarda, mi trovo in una posizione strana sul piano proprio della casualità. Casualità poi sempre ovviamente scoperta a posteriori, cioè a partire da una necessità, ad esempio quella di riflettere sul testimone, e di farlo a partire da dove io mi trovo. Ad esempio, facendo il mestiere di docente di filosofia della testimonianza, potrebbe essere, no? Filosofia della storia, filosofia del presente, bizzarro. Questi erano i due esergo che io volevo condividere, scusandomi se magari sono troppo personali, ma appunto il problema che si pone è da dove parli quando dici quello che dici. E da dove ascolti, quando ascolti quello che ascolti, nei modi in cui lo ascolti, cioè traendone quello che ne puoi trarre. Questa musica di sottofondo che ci accompagna, ad esempio, quest'oggi, che fa, come si dice, atmosfera. Parliamone. A me bisogna prendere la fede, come quando vai in un pub, eccetera.
Il problema è che io dal pub esco subito
urlando, segretamente urlando e litigando. Qui non possiamo, dobbiamo appunto la convivenza pacifica, caro, vero? Hai detto, ok, sì.
Questo è un atto di guerra.
Io ho delle possibilità, tipo le esultate dell'Otello, no?
Sì. La terza cosa che volevo dire è anche questa in realtà molto personale, ma è motivata dalla stessa ragione che ho portato due istanti fa, cioè appunto dove sono. E in questo caso, in questo terzo caso, io sono in una posizione che condivido con molte persone qui a Mekri oggi, presenti anche tra le persone collegate a casa. Cioè la posizione di chi da parecchi anni, da 8 anni, segue i lavori che qui dentro si fanno e vi partecipa e in particolare accompagna i seminari di filosofia, li chiamavamo così, no? I seminari del professor Sini fino all'anno scorso. Quest'anno li abbiamo chiamati, per tante ragioni che credo via via si vadano chiarendo, a noi stessi, non so come sia per te Carlo, ma per me è così, abbiamo chiamato seminario di filosofia e arte del sapere dinamico, in una strana fusione evidentemente molto zoppicante, ma ne parlerò. E allora, in questa posizione condivisa, il problema è che cosa sta facendo Sini in questo seminario, che cosa io vedo che sta facendo, cosa sta succedendo, no? Perché chi ha frequentato i seminari di filosofia, quelli solo di filosofia, diciamo così, ricorderà, chi non li ha frequentati, i nuovi soci, sa che ha direttamente accesso alle registrazioni, sono sicura che almeno alcuni di voi abbiano già cominciato a spulciare un po', no, gli anni passati per ascoltare Sini, poi ci sono le cose anche nel suo archivio, insomma, Sini è Sini, quindi si ascolta il grande filosofo, no? Tutti i seminari di filosofia, sì, beh, esatto, appunto, è questo, è successo qualcosa. Tutti i seminari di filosofia fino a qua, poi per chi ha la mia veneranda età o ancora più veneranda e ha ascoltato le lezioni di Sini in università, i suoi interventi pubblici fino a pochissimo tempo fa, non può non ricordare, non aver avvertito il godimento della potenza del pensiero filosofico che Sini manifestava mentre lo praticava e trasmetteva per contagio, no? Adesso, io sono certissima, se devo essere un po' perfida, ma anche molto onesta su me stessa, che moltissime delle persone, me compresa, che si sono accesi, no, per il modo di filosofare di Sini, non è che l'abbiano fatto perché proprio hanno letto tutto Sini, hanno capito i meandri dei passaggi, sì, negli anni 70, gli anni 80, il pragmatismo e l'alfabeto e l'ermeneutica, e Heidegger, basta con Heidegger, e Husserl, e pace. Dai, parliamoci chiaro. Io almeno non sono a questo livello. Cos'è che ha acceso, insomma, no? Cos'è che ha acceso? Parlo per me, ma mi direte voi. Ho l'impressione che sia una condizione abbastanza condivisa. Quello che accendeva, quello che ha acceso, era proprio questa, se uno può dire il fuoco filosofico, ma in realtà era proprio un godimento della potenza del pensare filosofico, potenza, che si esplicitava con una, anche quando Sini era mansueto, faceva quello spinoziano, diciamo. Cioè un atteggiamento molto, cioè non più da querelle, non più da guerra, no? Non abbiamo più una posizione arcontica noi filosofi, questo Sini lo dice dagli anni 80, però lo diceva in modo arcontico, cioè lo diceva in un modo che accendeva, c'era poco da fare. Per chi, giovane o non giovane, a me è capitato di ascoltarlo all'università, che ero molto giovane, cioè molto ero giovane. Cioè tantissimi anni fa, io ricordo molto bene questa eccitazione della, no? La filosofia, sì, no? Che peraltro, come voi sapete, no? Cioè, spesso si traduce, sì, mi capita ancora, scusa Carlo se parlo anche di vicenda, si traduceva in vere e proprie passioni, no? Cioè persone che gli scrivevano. No, Sini, no, perché no? Io posso parlare con lei, posso scambiare due parole, cioè queste cose così, anche così molto ingenue, infatti anche entusiasmanti. Io capisco molto bene. Bene, io penso che se Sini avesse fatto lezione, come sta facendo questo seminario, non sarebbe successo. Non sarebbe successo. Perché, sì, per come io vedo questo lavoro, no? Queste prime tre sessioni, una china presa già un po', però quest'anno è proprio è conclamato, no? Sì, per me, e lo dico a te Carlo, come, proprio come esperienza di ascolto mia, no? Sta facendo un esercizio, l'ha detto 100 volte, sta fatto di fare, ma sta facendo un esercizio di auto-ostensione molto a rischio, secondo me, perché è meno seduttiva, non c'è niente da fare. Meno potente, insomma, no? Cioè, mostra una minore potenza. La potenza è il pensiero filosofico, quello che che fa a pezzi, poi rimette assieme, poi tutto torna. Io mi ricordo il piacere, cioè, insomma, a me, parlo di me, quando io ho iniziato, ho deciso che avrei prima studiato, poi fatto filosofia, quello che a me attraeva era questo qui, cioè era una immagine proprio forte della potenza del pensiero filosofico. No, con tutto quello che è così potente da poter fare anche filosofia col martello, cioè posso anche fare l'auto perché sono talmente forte che io reggo filosoficamente anche questo lavoro di auto-incisione, auto-destabilizzazione, eccetera. Sini sta facendo un esercizio di trasfigurazione. Questo seminario si intitola Trasfigurazioni. Io non sapevo come Sini avrebbe sarebbe stato all'altezza di questo titolo. Il sottotitolo lo ricordate tutti. Sapete che Sini poche volte mandava via i suoi studenti all'università. Lo faceva quando gli studenti non sapevano il titolo del corso. Magari hanno studiato tutto, no? No, ma come si titolava il corso? Mi dispiace, la prossima volta. Perché per il resto era buonissima, ma se non ti ricordavi il titolo di questo, adesso i corsi non hanno neanche più titolo, lo sapete? No, non si può. Io cerco di infilarlo nel format, di infilare e dico, ragazzi, il titolo ha un corso. Sì, filosofia della storia. No, cioè, è un corso di filosofia, ma il titolo del corso. Boh, sono eredità. Il titolo del corso di quest'anno, del seminario di filosofia e arte del sapere dinamico, è Trasfigurazioni, io lo scrivo sempre. Il sottotitolo è La potenza del mondo e l'irraffigurabile delle figure. O nelle figure, per la precisione. Ecco, io invito tutti a cercare di partecipare a questo seminario, magari anche di riascoltare le sessioni, se volete, tenendo conto di questo titolo e provando a domandarvi, come io mi sto domandando, ma domandarvi perché poi ne possiamo parlare, cioè mi interesserebbe davvero avere un riscontro su questo, perché mi fido della qualità dell'ascolto che qui a Mecri ci siamo dati il lusso di permetterci, no? Di consentirci. Quindi mi fido di quello del riscontro che mi potrete dare. Dicevo, riscontro circa questo, circa questa domanda. In che modo Carlo Sini sta conducendo questo seminario che si intitola Trasfigurazione? Cosa sta mostrando? Allora, la mia proposta è che allo stato attuale dei lavori, terza sessione, in conclusione, quello che anzitutto si sta qui facendo, Sini sta facendo, è la ostensione molto onesta, ripeto, anche cauta, si vede che c'è della cautela, no? Di un'esperienza di trasfigurazione. In ogni senso, poi ognuno potrà capire, no? Qualcosa si sta trasfigurando. C'è una... Ricordi, Maya, ci sono... si diceva che Sieslak, che era un grandissimo attore di teatro, che ha lavorato per tanti anni con Jerzy Grotowski, un grande maestro del teatro del Novecento, si accendesse in certi momenti del lavoro sulla scena. Cioè che si trasfigurasse emanando una sorta di luminosità o facendosi quasi traslucido. Sono queste robe un po' strambe. Dice, ma è vero? Ma è vero o non è vero? Ma l'ha registrato? Si è ripreso? No? Ma se guardo le registrazioni si vede neon, si illumina. Ma cos'era il neon? Si dice così. Si raccontano anche queste storie. E c'è qualcosa che è in via di trasfigurazione ed è in via di trasfigurazione dentro a questo seminario, dentro a Mecri. Perché ovviamente portare qui dentro questo esercizio di trasfigurazione adesso vuol dire fare i conti con una trasfigurazione che si offre a Mecri, cioè con una trasformazione che si offre a noi, che siamo i membri di Mecri, ma anche a Mecri come organismo, come associazione, come gruppo di lavoro, come vogliamo chiamarlo, come gruppo di persone che vogliono caparbiamente avercela qualche ora alla settimana per stare a pensare tranquilli, no? Senza essere disturbati, solo per pensare con calma. Ecco, questo lusso che noi ci stiamo concedendo da alcuni anni, ora ricevo una provocazione per me, a me pare così. Una provocazione, è una provocazione che poi si sintetizza facendo tutto un discorso. Prima diceva, si è scusato più volte nella sessione di poco fa, dicendo ho detto delle ingenuità, non avete notato, dico solo questo, non ho molto altro da dire, ma è vero, è onesto, mi pare onesto, cioè non mi sembra una figura retorica. E Carlo, tu lo sai, l'hai governata, lo sai benissimo questa cosa, ma lo sappiamo tutti perché siamo tutti qua ad ascoltare, perché sì, lo conosciamo, insomma, sappiamo, no? Beh, di retorica se ne intende, se vuole usare le armi della retorica sa fare bene, insomma, no? Vorrei come se avesse dismesso queste armi della retorica. Sì, le usa ancora perché non può farne a mezzo, ovviamente, ma perché tutti le usiamo, no? Esprimersi vuol dire anche questo. Però appunto c'è un'atmosfera di disarmo, che può dare l'impressione di una rinuncia, diciamo così, Sini l'ha anche detto, di una rinuncia al fuoco, no? Del pensiero, della conoscenza. La volta scorsa, se ricordate, ha concluso la sessione dicendo... Ma questa è un'uscita mistica, ricordate la chiusura proprio della sessione. Questa è un'uscita mistica e ha detto non lo so, che qua. Anche qua, è strano, no? Non lo so, io non so cosa si deve fare, io non lo so come si deve fare in università. Mi incuriosirebbe molto sapere da te, Carlo, se tu dovessi insegnare. Storia, tu che hai fatto la tavola del testimone, no? Storia della filosofia della storia, filosofia del presente, come andresti a insegnarci? Ma io non insegno più, sono fuori dall'università, casi vostri, vedete voi, insomma, no? Quindi c'è questa situazione molto particolare, ecco, che, su cui volevo portare la vostra attenzione, condividendo il fuoco dell'attenzione che ha tratto. I miei pensieri in questo pomeriggio. Ecco, questo. Quindi è un invito a provare a vedere cosa succede. Mi piacerebbe capire invece quali altri fuochi attentivi, no? Magari a lato rispetto ai contenuti che sono stati esposti, voi abbiate abitato e praticato. Però questo è il mio. La volta scorsa vi ho detto io non so assolutamente come mettermi dentro a questo seminario, ricordate chi c'era? Ho detto io non... Allora, adesso entriamo in una questione, infilo qua la questione un po' più tecnica che volevo condividere. Come abbiamo scritto nel programma, questo seminario a un certo punto dovrà, perché ci siamo impegnati a farlo, dovrà... proporre delle dimostrazioni di lavoro. Se avete letto. Ah, ecco, il titolo e il programma, no? Beh, insomma, dicevo, se avete letto il programma ricorderete, no, questa cosa, verrà del seminario, e prevede poi dei momenti tra una sessione e l'altra di dimostrazione di lavoro. Allora, io credo di parlare qua per entrambi, ma mi interessa proprio anche perché stiamo lavorando, cioè ragionando su come fare queste dimostrazioni di lavoro, no? Perché è successo qualcosa che ancora è da capire, però le dovremo fare, quindi saranno degli esercizi, l'impegno è preso, quindi anche a rischio di fare una fetecchia e dire, si è capito, ma si prova, siamo in un laboratorio, si prova. Quando io proposi a Sini di introdurre questo elemento che non abbiamo mai usato tra una sessione e l'altra, no? E di usare questa espressione dimostrazione di lavoro, che mi veniva da altri contesti espressivi e di ricerca, eccetera, di tipo artistico in particolare, artistico-artigianale, quando gli ho proposto questa cosa, lui ha risposto subito con entusiasmo, ma eravamo in una sezione talmente particolare, quella della programmazione dei lavori di quest'anno, che poi ho pensato dopo, forse non ci siamo capiti. No? Cioè forse era una soluzione che poteva essere interessante, va bene, è un modo in cui si può intanto avere dei momenti aggiuntivi di lavoro con i soci, magari faremo delle registrazioni, questo pensavamo, no? Dei materiali che condivideremo senza bisogno di riunirci nuovamente qua, però sono delle cose, come dire, all'opera, che non sono solo dei testi o le considerazioni o riassunto, qualcosa che provi a condividere con le persone che vengono al seminario, alla sessione, che è una sessione molto preparata, anche perché Sini si prepara, diversamente da me, cioè si prepara, voglio dire, le virgole, cioè questi materiali sono preparati a virgola, da mesi. Quindi, al di là della sessione che è molto preparata, che è, diciamo così, il momento spettacolare, no? Quello della performance compiuta, calcolata, che o funziona o non funziona, no? Invece, oltre a questo, potremmo condividere dei momenti che sono invece, che prevedono la slabratura, perché sono dei tentativi, fammi vedere come lavori su questa cosa, come ci lavori? Ora, cosa vorrà dire mostrare come si lavora? Quando io proposi questa cosa, sì, lui rispose con entusiasmo, adesso invece dice... Oh, la fai tu, perché io non ho proprio idea di come si possa fare. Quindi volevo condividere questo aspetto. Però volevo condividere non perché voglia rompervi le scatole con problemi, diceva che il problema è falla e poi ti dirò se funziona, se mi interessa o no, giusto? No, è che siccome siamo un gruppo di lavoro e siccome siamo un laboratorio, no? Il problema di come provare a costruire un formato di lavoro condiviso, chiaramente con la responsabilità di chi questa proposta ha fatto e deve realizzare, ed è una responsabilità e una posizione diversa da chi invece questa proposta ha accolto e attende, no, di averne un riscontro, no? Non è che qui noi lo dobbiamo fare, l'abbiamo proposto, dobbiamo fare noi, del resto abbiamo questa funzione, no? Però ecco, in un laboratorio in cui si tratta di condividere e di costruire dei modi di lavorare insieme possibili, il problema di come in un seminario che sta mostrando un processo di trasfigurazione e lo sta condividendo, una trasfigurazione nel modo di fare filosofia e nel modo di abitare il pensiero filosofico, la tradizione filosofica, e Mekri, abitare questo spazio, no? È tutto diverso. Ma domando a chi c'era gli anni scorsi, lo vedete che è tutto diverso? Qui, in un seminario in cui si sta, dal mio punto di vista, facendo questo esercizio, come proporre una mostrazione di un pezzo di lavoro in corso che in qualche modo... racconti e appunto porti, no? Offra aspetti del lavoro preparatorio alla trasfigurazione, oppure del lavoro della trasfigurazione mentre è in corso, non mentre è in qualche modo compiuto e testimoniato, offerto. Questo è il problema che abbiamo. Quindi nelle prossime settimane vi scriveremo, vi manderemo qualcosa, però sappiate che è questo il livello del lavoro a cui stiamo cercando di condurci tutti assieme. Aggiungo, se ci fossero proposte, no, non è che al solito garbatamente è sempre a Mecri, non facciamo gli ipocriti, insomma, no? Cioè, chi parla si prende la responsabilità di parlare, eh? Chi coordina si prende la responsabilità di coordinare, e chi viene qua dicendo sì, mi va di seguire il seminario è perché sa che quella si è presa responsabilità e la sua è di altro tipo, quindi nessuno viene a rompere le scatole a voi perché facciate quello. Ma ecco, se ci sono, se il problema sono riuscita a porlo in un tempo nel quale si dice non so come insegnare, non saprei come invece si deve essere, come dobbiamo farlo? In questo tempo, ecco, la questione del come organizzare una sessione di dimostrazione del lavoro è un problema aperto, soprattutto dentro un posto che si chiama laboratorio, e che quest'anno, è chiaro, sta giungendo al dunque, perché noi il problema di essere un laboratorio e di non sapere come fare il laboratorio ce l'abbiamo da 8 anni, è evidente, no? Ed è un po' il nostro tallone d'Achille come gruppo di pensiero e di lavoro, cioè abbiamo fatto vari tentativi, i soci di Mecri storici lo sanno, ma abbiamo anche registrato molti fallimenti e incapacità, quindi stiamo arrivando al dunque. Bene, queste erano le cose, diciamo così, più tecnico-introduttive che volevo dirvi. Ora, se posso, se avete ancora un po' di pazienza, quello che tenendo come sfondo ciò che vi ho detto, però, che non era, avete capito, ho deciso di raccontarvi queste cose perché fossero la cornice entro la quale adesso si possano collocare le 2 o 3 considerazioni che mi va di condividere con voi e con Sini, perché non ci siamo detti prima queste cose. Ecco la cornice entro cui dire 2 o 3 cose. Allora, intanto, la questione del testimone del sapere storico. Allora, io facciamo così, vado direttamente al punto finale, così intanto abbiamo seguito già 2 ore e mezzo, 3, insomma, quindi siamo su questo. Fine esordito dicendo, questa tavola si chiama il testimone, testimone come fondamento del sapere storico, e poi ha fatto tutta la cavalcata. E ha concluso con questo abbassamento, no? Dicendo, vabbè, noi dove siamo? Noi dove siamo? Beh, noi abbiamo una chance, ha detto. Noi abbiamo una chance, forse, la chance di testimoniare la convertibilità della violenza, diciamo così, in altro da sé. Io ho annotato in questo modo, ma il nocciolo era questo, no? Una potenzialità, ha detto Sini, una potenzialità, testimoniare una potenzialità insita in questo possibile modo, io mi sono scritta questo possibile habitus, no? Modo di abitare lì dove abitiamo, ad esempio nel nostro essere storici, intellettuali o meno, lì dove siamo, nei nostri saperi, insomma, un modo, dicevamo, ha detto Sini, di abitare dove abitiamo e come abitiamo, che però testimoni la convertibilità della potenza come violenza in altro da sé. E ha evocato anche un po' kantianamente prima, in qualche battuta prima, ha evocato l'immagine, ad esempio, della convivenza pacifica tra le differenze come un'immagine auspicabile, no? Come l'alternativa alla potenza come sopraffazione. Qui c'è anche tutto il tema che cammina sotto questa espressione nicciana che Sini ha, e anche noi a Mecri, anche negli anni passati abbiamo fatto, lui ha e noi abbiamo accolto, anche qua, mettendoci in mano altro che una calda arrosto, una patata bollente, che è grande politica. Questa espressione è un problema enorme. Però a noi piaceva, ci sentivamo anche abbastanza fighi, dai, no? Cioè, noi non facciamo politica, noi facciamo una grande politica. Sì, cioè, e più Simi, interpellato ad esempio da Gabriele Pasqui, da me, da altri, va precisando il senso di questa grande politica così come lui adesso la sta provando a pensare, perché ha detto non è che lo sappia dire molto meglio, più questa grande politica si rivela piccola. No, ma piccola, 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 infinitesimale. Minuscola, direi. No? E questa è un'altra cosa che può risultare provocatoria, certamente problematica, però è ipocrita, no? Sarebbe ipocrita non dircelo. È chiaro a tutti che Simi qua sta parlando di grande politica, ma il dove di questa grande politica è infinitesimale, piccolissimo. Piace, non piace, ci sta bene, non ci sta bene, è questa l'uscita mistica che Simi dice, lo so che alla fine mi si dirà che alla fine è roba così, allora no, stiamo traducendo, e infatti parla di una etica delle conseguenze, ma allora il piano è etico e non politico, cioè detto politica, ma in realtà l'etica, che è più facile. Fare, dico. Non lo so, ecco, sono questi temi che mi sembra siano lì all'orizzonte problematico. Si tratta da un certo punto di vista di decidere se questo livello così piccolo lo si possa ancora chiamare, noi lo possiamo ancora chiamare grande politica, o se invece per le nostre aspettative circa ciò che vorremmo fosse una grande politica, questo luogo piccolissimo non ci interessa. Sarà un luogo poetico, sarà un luogo etico. Doma diceva, richiamandosi appunto ad alcune tradizioni vediche ed alcuni insegnamenti a cui lui si era dedicato, che la trasfigurazione accade in quel punto vuoto più piccolo di un seme di lino che sta dentro al cuore, no? Lì dove c'è un punto vuoto che consente la contrazione, no? La contrazione, quindi in quel senso anche la trasfigurazione. Sì, però Domal, voglio dire, ci avevano lavorato gli anni passati, era stranofobico, era bizzarro, e poi sarà mica grande politica quella. Io sto condividendo con voi problemi che ho, cioè non sto facendo... è un problema, o sì o no, al momento, terza sessione. Cioè, o sì, mi porto a casa che questa strada che... Simi sta trasfigurando se stesso, praticando, è una strada che insomma non mi dà lo stesso godimento, non mi dà un senso di potenza, altro che. E quindi grande politica io non lo chiamerò mai. Quindi o no, oppure sì. Cavolo, c'è una possibilità di accogliere questo luogo infinitesimale, che Simi non descrive come... i testi vedici ovviamente, no? Dicendo è una trasfigurazione etica della postura, il compito dell'intellettuale, è una chance appunto, no? L'ufficio dell'intellettuale, anche qua esponendosi, perché ovvio che dice, ma vai cagare, intellettuale, basta gli intellettuali, no? Adesso insomma, no? Perché io invece lavoro, faccio fatica. Cioè lui dice intellettuale, dicendo io sono questa roba qua, ragazzi, bella, brutta, c'è poco da fare i figli, cioè faccio questo. Ho insegnato, ho scritto, ho pensato. No? Come diceva Eisenstein, visse scrisso, amo. No? È il titolo della sua autobiografia, un testo straordinario. Visse scrisso, è giusto, chiaramente un pasticcio, tradotto così. Ah. Boh, anche queste suggestioni, scusate. Quindi, intanto, testimone e testimoniare. Quindi noi siamo comunque al momento di fronte ad un esercizio di testimonianza storica, nel senso che storica nel senso che lui ha detto, cioè lo storicismo si autostoricizza e quindi di testimonianza, ovvero di espressione di una presenza a qualcosa che si è visto e che dunque si sa e che dunque si può raccontare, si può, diciamo così, storicizzare. Facendo quell'esercizio di autostoricizzazione, cioè contestualizzazione, che soltanto chi è storico può fare, evidentemente, no? Giusto. E lui sta facendo questa specie di circuito. Capite che il cerchio è veramente un po' asfissiante, no? Allora, parliamo del testimoniare come fondamento del sapere storico che si autostoricizza con noi. Poi c'è chi lo chiama relativismo, in realtà fa ridere, è una strada di relativismo, sì, questo l'ha scritto decine di volte, insomma, no? Non è né relativismo né pensiero debole, con tutto il rispetto per il pensiero debole e per i relativismi, ma non è di questo che si tratta. Anche perché la sua alternativa non è invece un pensiero forte, e c'è un pensiero debole soltanto in alternativa a un pensiero forte, quindi siamo fuori da questa roba che può essere anche molto divertente sul piano logico-argomentativo, ma insomma di sostanza non c'è niente. E, ripeto, questi problemi, voglio dire, cioè che fare. E, quindi, dicevo, il testimone storico, colui che ha visto, sa, no, cosa fa, mette in moto quel sapere universalizzante che adesso, universalizzando ulteriormente, cosa dice? Dice, universalmente, tutte le testimonianze sono transitorie. E questo è il culmine della storicizzazione, no? Tutto transita. Il pensiero del transito, di Fini, il transito verità, quei cinque volumi che sono proprio cardine, no? nel suo insegnamento, nella sua ricerca, transito verità è questo. Cioè è veramente la mostrazione, letto ora ovviamente, di quello che adesso vi dice chiaramente. Siamo a questo punto qua. Ora, uno si può cospargere il capo di cenere e dirà non c'è più la filosofia forte, non c'è più la verità, e come facciamo? Non ci sono più i valori. Oppure, questa è la decadenza, vi ho detto, non c'è un giudizio moralistico su decadenza, Nietzsche lo usa. In realtà Nietzsche lo usa anche un po' in senso moralistico, secondo me. Cioè, non è che gli piace tanto la decadenza, Nietzsche. Neanche quando dice...
Perché pensa di essere guarito, il poverino. Ed è il momento peggiore della sua malattia.
Ma insomma, appunto, vediamo. Quindi, ecco, questi sono i problemi, come i tornanti che a me sembra di individuare e che magari avete individuato benissimo anche voi, quindi magari ciò che io vi sto dicendo non serve a nulla. Però ecco, insomma, c'è un tornante. Cosa vuol dire trovarsi in una posizione testimoniale che si appella ad una testimoniabilità possibile, no? Ulteriore. Posso solo testimoniare quello che so dell'aver testimoniato, no? Cioè dell'avere fatto storia. Posso tanto portare, come dire, all'ennesima potenza questa posizione. È molto, molto curioso, non so se per voi sia facile da sostenere, per me è molto difficile, molto interessante, molto attraente, però vuol dire, cioè, è un nodo, non è che possiamo dire, vabbè, bello, insomma. E non c'è, in questa calma trasfigurante, non c'è dismissione, che nel lessico di certi discorrenti di filosofia oggi gira, no? Non c'è nessuna dismissione, c'è trasfigurazione, un'altra roba, no? C'è trasfigurazione, è un'altra figura quella che si sta qui configurando, si sta qui tracciando, che si sta qui segnando. Allora, a me veniva in mente una cosa che forse che mi è utile, quindi ve la condivido con voi perché a me è stata utile sia oggi, ascoltando la sessione, sia, vabbè, questo sì, avevo letto le considerazioni, visto la tavola prima, quindi insomma, sentendomi proprio inadeguata a qualunque tipo di intervento, allora mi sono detta, appunto, come ha fatto Socrate in tribunale, no? Racconta chi sei e dove ti trovi, cioè, se non sai come difenderti, racconta la tua storia, ecco, appunto, no? Fatti testimone di te stesso. Allora, una cosa che mi ha aiutato e che condivido è questa. Per motivi di studio, che magari condivido anche qua con altri, non lo so, io ho incontrato in Jean-Paul Sartre un problema molto simile, declinato diversamente, erano gli anni 60 del secolo scorso, un problema relativo al valore di verità del sapere storico e alla possibilità della conoscenza storica. Sartre non arrivava a dire, non ha visto, non ha detto così una cosa, e cioè questa domanda sul valore di verità della conoscenza storica è una domanda storica, evidentemente, no? E quindi non si è messo su quel tornante, non lo ha scritto almeno, poi secondo me ci si è trovato molto vicino, però non ha scritto, o comunque si è sempre fermato prima, quando stava, guardo chi so che ha studiato un po' queste cose, quando stava per arrivare a dover dire questo, ha smesso di scrivere. Un sacco di opere si sono sospese proprio sulla strada là. Comunque, però in un testo, che tra l'altro è un testo postumo, anche questo, che lui ha finito di scrivere, 48, l'ho già citato perché lo amo moltissimo, trovo che sia molto importante e c'è pochissima biografia secondaria, che si chiama Verità e Esistenza. Questo testo lui l'ha finito, scritto, questo veramente completato e non l'ha mai pubblicato. Dal 48, lui poi è morto nell'80, no? Sì, e non è pubblicato. Tra i postumi è uscito questo testo, straordinario secondo me. Lui chiude proprio nelle ultime pagine, dice una cosa che da uno come Sartre non è che ce la si aspettasse, si aspetterebbe tanto, insomma, no? A meno che, per come per l'immagine che avevo io di Sartre, sinceramente, no? Un po' odioso, molto intellettuale parigino, e, molto anche sostenuto, e comunque un po' freddo, insomma, no? Rispetto alla funzione dell'intellettuale, del filosofo, della donna, dell'uomo di conoscenza. E invece lui dice che c'è. Allora, intanto dice che ci sono diversi modi della verità. Si ne parla di verità oggettiva, scientifica, storica, e poi, oggi non l'ho usata questa espressione, ma l'ho usata la volta scorsa, parla di verità vivente, vivente vissuta. Qui uno può filologicamente dire, ah, gli viene dal corpo vivente vissuto, là, ma quanto è serliana questa cosa ancora in fine, non lo so. In ogni caso, parla di verità vivente, no? Dicendo la verità vivente, è la verità vivente, appunto è quella per cui adesso ti spacco la testa. Ora dirò quello che ho visto e so, cioè la mia verità vivente, e a chi dirà che io non ho visto quello che ho visto e so, questa volta aprire la testa.
Apri me.
Come, scusi Marco?
O meglio, apro la testa che ti spacco la testa.
In francese credo che sia proprio cassé, proprio spaccare, vabbè, però verificheremo, verificheremo Marco, sì.
Vabbè.
Grazie. Quindi dicevo, è così, sì, Sartre, in queste pagine finali, dice, gli ho dato modo della verità. Una appunto è la verità, quella che secondo me significa maledizione, che è la verità come dono. Sartre che parla della verità come dono, ma da dove gli viene questa roba qua? Verità come dono. La verità come dono, dice lui, no? Ma sono poche battute. La verità come dono, ha a che fare col problema della verità in modi completamente diversi da quelli della verità storica, universalizzante. Il che non vuol dire che non è storica o non ha le caratteristiche della verità storica, come se noi potessimo non essere storici. Quindi non vuol dire che no, adesso è una verità altra, no? Che è fuori dalla storia. Sini ci ha mostrato che noi siamo questo, siamo sapere storico, il prima, il dopo, no? Questa esperienza del tempo, della sequenza, della unilinearità. Avrebbe anche potuto, ma vi ha fatto un cenno, raccontare perché questa pratica del sequenziamento del vissuto ha assunto il criterio di pratica di verità, di criterio di verità. Ha fatto riferimento all'alfabeto, ad esempio, però sono altre questioni che su cui si potrebbe lavorare tecnicamente, ma invece operativamente, insomma, in senso più così applicativo, diciamo, la questione è che Sartre dice la verità come dono non è altro dalla verità che si storicizza, cioè da quello che racconterai, da quello che dirai, dai contenuti che metterai in fila uno dopo l'altro, no? È successo questo, oppure questo è venuto prima, questa è la causa, questo è non è altro, non parlerai in un'altra lingua, non sarai in un'altra cultura, non so come si dice, no? Abiterai il tuo essere storico, perché il tuo essere europeo, ma in quanto invece tu ti metta sulla soglia di questo altro lato correlativo, complementare e connecessario, poi essenziale alla espressione di una verità storica, di una verità nel senso nostro, no? Appunto lineare, eccetera, eccetera, nel momento in cui tu ti metti sulla soglia tra questo che tiene assieme l'altro polo, allora la verità cioè come dono, allora tu puoi fare esperienza, tu e gli altri potete fare esperienza della verità come lui usa un termine, un neologismo, in francese è historialisation, historializzazione, non storicizzazione, historialisation. La historialisation è, lui dice, è la verità vissuta, è la storia vissuta, è la storia mentre la fai, quella che diventerà la storia saputa, è la storia mentre la stai vivendo. Mentre la stai vivendo, nel senso che appunto sono Napoleone, ma nel senso che è la storia che fai, oppure è il sapere che fai, ecco, storia del sapere, no? È il sapere che fai mentre lo sei. E le due cose vanno assieme, cioè c'è sempre un livello di istorializzazione, cioè di verità vissuta, che poi si deposita, si può depositare, nel nostro caso si deposita sempre in verità storica, cioè sequenziale, saputa storicamente, scientificamente, per anche fini, universalisticamente. Evidentemente la verità vissuta è assolutamente singolare, è transitoria, è trasfigurante, è continua trasfigurazione, è in corso, è sempre in corso. No? Non è una figura. Capite cosa dire? Non è figurabile dentro un perimetro. Potremmo dire così, la verità prende figura di verità storica, ma il figurarsi di questa figura, capite? L'atto in corso dell'emergere, del configurarsi di questa figura, quella storica, quella che posso dire nella lingua che abbiamo, che condividiamo, eccetera, eccetera. Cioè il vissuto espressivo, diciamo così, di quella che sarà una verità storica o scientifica, oppure potremmo dire, no, diciamo, una verità mitica, una verità, tutte le verità, una verità psicologica, vediamo come la mettiamo, insomma, no? Ma il vissuto, cioè il forgiarsi, il figurarsi di quella figura di verità, quello è istorializzazione. Istorializzazione. È a livello dell'istorializzazione. Ora, quando Sartre usa il termine istorializzazione, essendo francese, istorializzazione, usa chiaramente un termine che ha la sua radice histoire, no? Ma che più che in italiano fa emergere come in histoire ci sia la radice di istor. Dall'antico termine col digamma vistor, che vuol dire? Cosa vuol dire? Lo sapete? Vuol dire testimone. Vuol dire testimone. Quindi lui parla di una verità che si fa in presenza, che si fa in presenza, che non è una verità di figura, cioè non è una verità semantica, capite cosa voglio dire? Non è trasferita dentro una figura di significato. Questo è è questo che hai detto. Ecco, è il dirsi di quello che sarà detto. E in questo senso è appunto testimoniale, è in presenza, è quello che si incontra mentre lo si vive e mentre lo si dice. E quindi non è prima della verità storica, capite? È nella verità storica, o in qualunque altra figura di verità, ma è lì dentro come l'irraffigurabile della verità storica. O della verità semantica, la potenza del mondo e l'irraffigurabile nella figura. Questo è il sottotitolo del nostro seminario. Quando dice historialization, quindi fa risuonare istor, che è testimone, che è la radice di storico, poi di storia, ma dentro all'istor, come sapete, c'è anche la radice dell'istoriare. Dell'istoriare nei doppi sensi, no? Del fare storia, certamente, del fare testimonianza, ma anche del reclamare, dell'incidere, no? Del segnare, del tracciare, dell'arabescare anche, o come anche si potrebbe dire, dell'ornare. Abbiamo lavorato sul tema dell'ornamento, no? Istoriazione, incisione, tutto quello che non è figura, non è semantico, ma diciamo ai tempi è l'aura della figura, non è nessuna figura, ma è quello che noi viviamo nel figurarsi della figura, essendo i figuranti. Scusate già un po' di parole un po' a quest'ora, poi abbiamo finito. Non so se mi sono fatta intendere. Questo suggerimento di Sartre mi sembra interessante, ma qui mi fermo, perché mi aiuta a capire a quale altra possibilità di abitazione della verità Sini forse sta facendo riferimento. E se fosse questo lato, cosa posso prendere da questa cosa che ho incontrato in Sartre, no? Queste suggestioni, qualcosa mi può aiutare a capire che cosa Sini sta vedendo e quindi testimoniando. Qual è il motore di questa trasfigurazione? Lascia perdere che mi gratifichi o meno adesso, e vi dico la verità, mi gratifica poco. Mi commuove per certi aspetti, ma non mi gratifica. Quindi cioè, pensare, cercare di capire sai, tante cose, anche commuoversi, emozionarsi, incazzarsi, sentirsi gratificati. Ecco, io in questo momento quindi sto lasciando da parte, no, questo senso di lo spirito guerriero che dice dammi la verità, adesso facciamo un bel discorso potente, insomma, lo sappiamo fare. Ecco, sto lasciando da parte quello che non è nutrito, è tenuto a bada, e sto cercando di capire quale altro spazio si apra. Sempre in riferimento ai modi di lavorare. Ora, sono le 6.32, vi dico soltanto due cose in due minuti. La prima, questo che vi ho detto, se può essere utile, tenetelo, io ci starò sopra un pochino e cercherò di portarlo nella dimostrazione di lavoro, non so come. Però io lo avrei poi provato a far giocare su altri due punti. Oggi ha toccato Sini. Uno è quello della continuità, che già veniva dalle Caldarroste, dalla tavola delle Caldarroste, cioè lui diceva noi universalizziamo, per, e l'ha detto più volte, però ovviamente c'è qualcosa di universalizzabile, diciamo così, non so come dire, no? Ci risulta che ci sia una certa continuità, una certa comunanza. C'è una certa generalità, diciamo così, il mese scorso parlava di Felix Culpa, no? L'unità nelle differenze, ricordate? Citava Auerbach. Ecco, vede qualcosa, me lo mostra, lo dice, e forse il tema della continuità, della comunanza, di che cosa funzioni, cosa è che funziona nelle Caldarroste, quello che si passa. Quello che è continuo, Sini poi ha detto sulle pratiche, c'è una continuità di pratiche, ha detto, no? Ecco perché le arti finché durano, poi il tema nel quadro della Universal Geschichte circa la progredibilità dell'arte, diciamo così, è stato un tema trattatissimo, come Gianfranco Gaviano sa benissimo, e l'argomento, sì, tutto progredisce tranne le arti, quelle sono atemporali, astoriche, è un tema molto trattato, ma perché per sì, perché no? Io tra l'altro penso che invece sia, cioè, io davvero storica, no, proprio occidentale, penso che sia storica anche quella, cioè, che cambi, no? A un certo punto, clock, qualcosa si rompe. Cos'è che si rompe? Quella continuità di pratica. Così. Forse il tema dell'istorializzazione e del lasciare traccia in qualche modo può essere incrociato, non lo so, sono domande, vi sto dicendo come lavorerei. Arrivederci Lidio e grazie. Appunto, una è questa la cosa che volevo dire, quindi provare ad applicare questi vagli al pensiero, al punto della continuità della comunanza, della universalizzabilità. Cioè, perché funziona il sapere storico universale? E ci deve essere qualcosa di universalizzabile, no? E io tra l'altro mettevo, sì, nelle pratiche, io pensavo c'è cioè un'andatura, un modo di abitare nuovamente, no? Di andare, un andare, e quindi insomma c'è qualcosa che ha a che fare con i corpi, che indica una continuità. Poi a un certo punto poi qualcosa si rompe e un corpo cambia, forse non lo so, Darwin, non lo so. Vabbè, comunque là c'è qualcosa, arrivederci. E dico questo perché Sartre parlava di storialità come dono transgenerazionale. La verità vivente non la si può semantizzare, la si può soltanto donare. E in questo senso è l'unica verità libera, diceva lui, perché? Perché la si dona nel senso che la si lascia accadere, si ne ha detto, la si deve lasciare andare, la si lascia accadere affinché ognuno ne faccia quello che può, anche niente. Non metterò tara sui miei pronipoti, scrive Sartre, bellissimo. Non mi dovete restituire niente. Non mi aspetto, questa cosa è andante. È andante. Vi ricordo che ambiente ha a che fare, ne abbiamo già parlato con Tommaso nella prima sessione, con un andare, no? Con, vabbè. La seconda cosa che mi sarei, avrei provato ad applicare questi spunti che vi ho offerto riguarda, ovviamente, ma se ne ha già parlato, il tema della potenza. Cioè, che potenza c'è? Come posso esperire la potenza? Qui dove sono? Non è tanto cosa intendiamo per potenza, sia altri modi la sopraffazione, testimoniare un'altra potenzialità. Trasfigurante, sì, boh, disarmata, non lo so. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, a parte definirla, e quindi stare ancora dentro il gioco logico, no? Potenza, la dynamis, ci abbiamo lavorato tantissimo per me, nei primi anni, nel seminario di arti dinamiche, tantissimo, no? Su potenza, effettualità, effettuazione, efficacia. Ma cosa sta dicendo? Cioè, cosa mi sta suggerendo? C'è qualcosa che lui sta testimoniando, ma io mi domando se non si tratti di uscire dalla definizione di potenza e provare a donarla, no? Cioè a lasciarla accadere, a rischio di fare di cadere appunto sulle chiappe, come si dice elegantemente, lasciarla accadere in modalità, come dire, inattese, no? Rispetto a lì dove andremo a metterci. Un'altra definizione, un'altra postura, potenza, l'etimologia. Passo, comando e voglio, ieri sera abbiamo rivisto Mark Ord e abbiamo scoperto che questo passo, comando e voglio viene da Mark Ord. Non mi ricordavo assolutamente.
Oggi è ricordato Fellini.
Ecco perché facevano allora la serata felliniana, certo, è comunque un capolavoro assoluto. E, ecco, allora, dicevo, come pensare alla potenza? Dove la colli? Dove la esperisci? Si tratta di pensarla, di testimoniarla. Testimoniare la potenza? Ma questa è un'altra roba. Non le potenzialità, come ha detto Sini, che mi persuade poco. Anche perché potenza è comunque anche già potenzialità, insomma. No, la potenza. La potenza. Un altro tipo di testimonianza incarnata, direi, della potenza, della forza, altri modi della forza, non soltanto pensabili perché plausibili, perché magari più pacifici, perché potrebbero salvare il pianeta, perché noi possiamo farlo, gli altri invece che sono ancora molto guerreschi, no, non in questo senso, ma perché mostrata come per contagio. L'ho incontrato, ecco questo, perché l'ho incontrato. Questo è un problema su cui nel seminario di arti dinamiche ci siamo tanto interrogati, accaniti, preoccupati, no? E avremo modo di tornarci se vorrete, se vorremo. Mi scuso per questo modo un po' random, un po' così rabdomantico, insomma, di intervenire. Però, come vi ho detto, sto cercando di capire che cosa possa fare io, ma ovviamente che cosa possa fare io in quanto solo io. Cioè, è inutile che io prenda parola. Se c'è qualcosa che posso fare solo io, devo cercarlo lì dove c'è la massima singolarità della mia collocazione dentro a me qui. No? Se no sarebbe, appunto, perché io. Perché io. Grazie, va bene. Allora, penso che ci possiamo salutare. Va bene, volevo dire, c'è invece una questione. Non ho lasciato spazio ad altri che volessero intervenire, me ne scuso, teniamo il nostro ritmo appunto dei germogli, però ecco un'altra cosa che volevo dirvi. Per le prossime sessioni, facciamo così, prima che io prenda parola, Se qualcuno dice proprio quello che io ho da... me lo dica prima, così, perché altrimenti poi magari parto e mi perdo in questo modo, mi scudo. Così io do prima la parola alle persone, raccogliamo e poi rilanciamo.
Facciamo essere Florinda.
Come?
Facciamo essere Florinda.
Sì, perché ringrazio per questo, perché non potrei essere altro, però, però appunto credo che faremo così la prossima volta. Grazie davvero. Grazie, Maria. Arrivederci. Chiaro?
Sì. La questione è in quella frase, perché quella frase di Nietzsche dove dice noi abbiamo livelli che dove poi si le ore dell'Axis Terre, e lì che si deve andare a parare, io credo.
Chiudere la registrazione, scusate.
Allora, è un po' di